dei neonati è difficile da descrivere. È qualcosa di unico nel suo genere, sa di vita nuova, di buono, con una nota di fondo zuccherina. Lisa avvicina il volto alla testolina di Abigail e si lascia avvolgere da quel profumo. Fuori dalla casa regna la quiete. Si sente solo il cigolio del dondolo sul portico, spinto dal vento invernale del Kansas. Attorno, il nulla più piatto dell'America rurale, chilometri e chilometri di silenzio e campi. In casa, dalla TV arriva la voce del conduttore di un programma pomeridiano, tenuta a volume basso. Lisa fissa lo schermo seduta sul divano, mentre culla lentamente la bambina tra le braccia, come su onde leggere. Abigail dorme serena e tranquillizzata da quel dolce movimento. Kevin, il marito di Lisa, si affaccia sul salotto. Lisa, tesoro. Lisa? Lisa, ascolta un attimo. La voce dell'uomo spezza quella perfetta armonia. Lisa gli risponde distrattamente, senza staccare gli occhi dallo schermo e continuando a cullare la bimba. Cosa c'è? Sulla porta d'ingresso, gli agenti di polizia restano in attesa senza far rumore, come gli aveva chiesto Kevin. C'è una neonata che sta dormendo. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani.
Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città.
Prime ore del 13 gennaio 2021. Prigione federale maschile di Terre Haute, Indiana. Mani protette da guanti in lattice abbassano la mascherina della condannata a morte. Desidera dire le sue ultime parole? No? Si può procedere allora. Lisa Montgomery non si volta verso l'ago che le buca la pelle. Neanche lo sente entrare. È abituata a non percepire cosa accade al suo corpo e a restare in silenzio. Le sue ultime parole le comunica con lo sguardo. La donna, 52 anni, di cui 17 passati nel braccio della morte, ha ancora gli stessi occhi verdi sperduti e impauriti di quando era bambina, che sembrano chiedere di continuo: «Cosa mi sta succedendo?» Mentre le sostanze letali fanno effetto, i contorni della stanza sfumano. Lisa ora è nel suo spazio sicuro, la sua unica vera casa. Qui è tutto lindo e in ordine. Ci sono dei bei fiori sul portico e le lenzuola immacolate sanno di pulito. Solo quiete e silenzio. Non esiste nulla al di fuori del perimetro della casa e Lisa può permettersi di non esserci. Non le serve un corpo in questo angolo creato nella sua mente. Questa volta potrà restare qui per sempre. Inizio anni 70, Ogden, Kansas. Uno dei tanti comuni anonimi e spogli dello stato del Midwest, considerato il granaio d'America. Gli occhi di Lisa, 4 anni, sono ancora più verdi e terrorizzati del solito. Sua sorella Diane, di 8 anni, si volta a guardarla un'ultima volta mentre gli operatori dei servizi sociali la portano via. Anche se Lisa e Diane condividono solo il DNA paterno, sono cresciute insieme da vere sorelle. Diane dentro di sé è sollevata da questo trasferimento forzato. C'è una nuova famiglia che l'aspetta, non dovrà più sottostare le torture di Judy, la sua terribile matrigna. John, il padre che condivide con Lisa, non è mai stato troppo presente. Nell'ultimo periodo è sparito del tutto. Diane, però, è anche preoccupata. Troppo per essere solo una bambina. Sa che senza di lei per la sorellina sarà un inferno. Forse ancora peggiore di quello che hanno vissuto finora. Non ci sarà nessuno a proteggere Lisa. Rimarrà da sola con sua madre Judy e chiunque arriverà al posto di John. Prendersi cura di un altro essere vivente non è un'indole innata in Judy. Non l'ha sviluppata con la gravidanza, né si è mai interessata a coltivarla. Quando è rimasta incinta di Lisa, ha continuato a bere come una spugna. Le conseguenze per la salute del feto non la riguardavano affatto. E forse non era nemmeno consapevole. L'alcol, del resto, era la grande passione che univa lei e John. Si erano conosciuti proprio in un bar, tra una bottiglia e l'altra. Dopo il matrimonio aveva accettato di prendere in casa Diane, figlia di primo letto di John, e in seguito era nata Lisa. Judy ha sempre maltrattato Diane, non perché non fosse la sua figlia biologica, no. Si comporta allo stesso modo anche con Lisa. Tormentarle il suo talento e la sua fonte di godimento. Le piace punire Diane facendola spogliare completamente e lasciandola fuori casa per ore, al freddo. Poi ci sono le percosse, i colpi secchi dove fa più male, con un manico di scopa, una cintura, quello che capita. Per Lisa, invece, usa lo scotch. Judy insegna subito alla figlia che le sue parole non valgono niente e che perfino la sua voce è un fastidio. Quando prova a parlare, le tappa la bocca con un pezzo di nastro adesivo, così che non disturbi lei e John. Diane prende molto sul serio il suo ruolo di sorella maggiore e cerca di difendere Lisa dai soprusi di Judy. Ha paura che presto toccherà anche alla sorellina subire quello che subisce lei quando Judy va al bar. La donna le lascia a casa con degli improbabili babysitter, uomini adulti che non vedono l'ora di restare da soli con le bambine. Lisa è ancora troppo piccola, ma Diane va più che bene. Mentre viene violentata nella cameretta, Lisa assiste dal suo lettino proprio accanto. È così vicino che le basta allungare il braccio per toccare la mano della sorella. Quando la relazione con John si chiude e i due divorziano, Judy sposa Jack. Lisa nel frattempo sta diventando una ragazzina. Il nuovo marito della madre le mette subito gli occhi e le mani addosso. Il peggio arriva qualche anno dopo, quando si trasferiscono in una casa mobile nel profondo dei boschi dell'Oklahoma. Inutile provare a urlare da queste parti. Non c'è anima viva attorno. Jack crea l'ambiente perfetto per fare di Lisa ciò che vuole. Su un lato della casa mobile costruisce una stanza apposta per lei, con un'entrata indipendente, così da poter abusare di Lisa comodamente quando ne ha voglia. L'ingresso separato è molto comodo anche per gli amici che Jack invita a godere della compagnia della figliastra, anche più alla volta. Pure a Judy torna utile quell'accesso diretto alla stanza di Lisa. Quando c'è bisogno di qualche lavoro in casa, offre il corpo della figlia in cambio delle prestazioni dell'idraulico o dell'elettricista. Lisa non prova nemmeno più a gridare. L'ultima volta Jack le ha sbattuto la testa sul pavimento così forte da causarle un danno cerebrale. Si rannicchia in un angolino del letto, provando a farsi il più piccola possibile. E aspetta. Il suo corpo resta paralizzato in quella posizione, in attesa che la violenza passi, e con essa il dolore e il disgusto. Lisa ha capito che l'unico modo per sopravvivere è abituarsi a non provare niente. Ha appreso dalla madre come si fa. Beve tutto quello che trova in casa finché non si ubriaca. L'alcol funziona come anestetizzante, ma non basta a dissolvere completamente la sensazione di un corpo estraneo che la lacera, del peso di Jack sopra di lei, di tutte quelle mani che la toccano ovunque. Mentre Jack o chi altro di turno si dà da fare sul suo corpo, la mente di Lisa va a rifugiarsi in un posto lontano da quell'orrore che è la realtà. È l'unico luogo dove si sente al sicuro. Cosa stiano facendo al suo corpo in quel momento non importa, perché lei è altrove. Dentro la sua testa è protetta e al riparo. Quello è il luogo che può chiamare davvero casa. Qui Judy non può entrare e nessun uomo può avvicinarsi per farle del male. Lisa, nella sua casa interiore, ci si chiude spesso e ci rimane a lungo. A volte troppo a lungo, tanto da dimenticarsi chi è e non distinguere più cosa è reale e cosa no. È il meccanismo che il suo organismo e la sua psiche hanno innescato per resistere ai traumi, non crollare e continuare a vivere. Lisa è una ragazzina brava, dolce e remissiva. È una studentessa brillante, a scuola va bene. Peccato per quei momenti in cui si estranea e sembra totalmente persa nei suoi pensieri. Lo sguardo le diventa vitreo ed è come se di lei in classe non rimanesse altro che un guscio vuoto. Qualche insegnante lo nota, perché quello non assomiglia per niente alla normale distrazione che sono abituati a vedere sul volto degli alunni. Come non accorgersi poi delle condizioni in cui arriva in classe? Lisa è sporca e trasandata, spesso si intravede qualche livido che le sbuca dalla maglietta. Nessuno, però, nessuno si prende la briga di andare a fondo e provare a capirci di più. Pochi anni dopo, per Judy, si chiude anche il capitolo Jack. Divorzia e si risposa per la terza volta. Richard è il nuovo consorte, manesco quanto i precedenti. Lisa aveva testimoniato davanti a un giudice nel caso di divorzio della madre, raccontando i comportamenti violenti del patrigno. Il giudice aveva solo rimproverato Judy per non aver riportato l'abuso alle autorità, senza procedere a denunciare l'incidente alla polizia. Anche Richard ha già altri figli. Judy incoraggia uno di loro, Carl, a fare sesso con Lisa. Non condividono lo stesso sangue, che c'è di male? È ora che Lisa si faccia un ragazzo e si prepari ad andarsene da casa. Nel 1986, compiuti 18 anni, Lisa sposa il suo fratellastro. Carl, se possibile, la porta a un livello ulteriore di umiliazione e abuso. Gli piace filmarla mentre la picchia e la violenta, e lo eccita a costringerla a rivedere i video insieme a lui. Quattro figli in 4 anni. La maternità piomba su Lisa devastandone il corpo e la mente. Non è che non ami i suoi figli, è che non è in grado di occuparsene. Lisa soffre per questa cosa. Ci prova a non soccombere, ad accudire come si deve i suoi bambini, ma è difficile capire come prendersi cura di qualcun altro quando nessuno si è mai preso cura di te. Lisa si sente sopraffatta dall'essere madre e il suo stato mentale peggiora ulteriormente. Allora ripercorre l'unica strada che conosca, quella già intrapresa da sua madre. Sesso con chiunque capiti e alcol per spegnere ogni dolore. E poi c'è sempre il suo posto sicuro, quella casa dentro di sé, dove si rifugia sempre più spesso, dove i suoi figli non sono mai malati e non hanno i pidocchi, dove il cibo è sempre in tavola e lei è una casalinga provetta e una buona madre. Nel 1998 Lisa si separa da Carl e ottiene la custodia congiunta dei figli. Judy, che intanto ha cambiato almeno un altro paio di mariti, le volta del tutto le spalle e si schiera dalla parte del genero. Lei, che non si è mai preoccupata dei bisogni della figlia, improvvisamente diventa una nonna premurosa che pensa solo al bene dei suoi nipotini e sostiene Carl nella battaglia legale per tenerli con sé. Nello stesso anno, Lisa incontra Kevin Montgomery sul lavoro. Anche lui sta affrontando un divorzio difficile e ha tre figli. Si conoscono, si piacciono e vanno a convivere, per sposarsi poco dopo. A Kevin piace fare sesso violento e lo impone a Lisa. Che lei sia consenziente o meno, è ininfluente. Lisa lo lascia fare. Tanto, mentre Kevin le stringe le mani alla gola o la prende a schiaffi, lei è altrove, nel suo posto sicuro. Due lineette. Lisa ha visto bene. È inutile che Kevin le chieda se è certa. Non è la prima volta che succede. Era già capitato nel 2000 e nel 2002. Un aborto spontaneo e un feto nato morto. Lisa non aveva voluto Kevin vicino in quei momenti drammatici e lo aveva sempre tenuto a distanza. Erano cose delicate, da donne. Non serviva che ci fosse anche lui dal medico. Anche questa volta, nel 2004, Lisa non vuole che il marito l'accompagni ai controlli prenatali. È un pessimo momento per avere un altro figlio. Kevin e Lisa sono in condizioni economiche disastrose. Con il passare dei mesi, però, quando Kevin guarda l'addome della moglie che si gonfia e le sue forme che si allargano, è contento. Una nuova vita porta sempre con sé un po' di speranza. Una volta nato quel bimbo o quella bimba, magari Lisa starà meglio, dovrà muoversi, uscire, prenderà aria, luce, sarà meno depressa e più presente al mondo. La casa è inondata di spazzatura. Le mosche si posano sugli escrementi di cane in salotto. Lisa non sente né la puzza né sua figlia minore che piange nell'altra stanza. È da 3 ore che non si stacca dal computer. Per Lisa funziona così. Certi giorni li passa a fissare il vuoto, senza mai alzarsi dal letto. In altri soffre di fortissime emicranie che la bloccano totalmente o è in preda a stati paranoici. Altri ancora, viene presa da una frenesia ossessiva e si concentra solo su un'idea, passando da un progetto campato per aria all'altro, senza mai concludere nulla. Era andata così con quella casa di campagna a Malvern, Kansas. Qualche centinaio di abitanti, circondata da una pianura infinita più piatta dell'oceano. Lisa aveva convinto Kevin a vivere in quella casa rurale, così avrebbero risolto il problema dei soldi. Sarebbero stati autosufficienti, nel giardino avrebbero coltivato frutta e verdura e ci avrebbero messo anche delle capre. Con quelle si può fare il formaggio e venderlo in paese. Lisa si era informata su internet. Si può fare. E l'hanno fatto. Solo che adesso l'orto in giardino è in stato di abbandono, ridotto a un ammasso di erbacce che le capre brucano con gusto. Qualcuna è scappata dal recinto e se ne va a spasso per la strada. Qualcun'altra è morta chissà dove. Ora l'attenzione di Lisa è concentrata su tutt'altro genere di animale, con cui si possono fare facilmente molti più soldi. Altro che formaggio di capra. Rat Terrier. Lo cerco su internet, vediamo cosa dice. Varietà canina di origine statunitense. Sono dei bei cagnolini dallo sguardo vivace, col muso affilato e le orecchie grandi. Ecco, il nome forse non è dei più eleganti, ma c'è una spiegazione. Questa razza era stata selezionata proprio per la sua abilità nel cacciare topi, ratti e altri piccoli animali infestanti. Il Rat Terrier aveva avuto grande popolarità in America tra gli anni 20 e 50. Era il cane più richiesto nelle zone rurali, molto apprezzato per il suo servizio disinfestante. Con l'arrivo dei pesticidi, però, la popolarità della razza è andata in declino. Fino agli anni 90, quando i rat terrier sono tornati di moda. Oltre a saper cacciare i ratti, sono cani graziosi, di piccola taglia, simpatici e di ottimo carattere. Sono perfetti anche in città come animali da compagnia. Anche Lisa ha cercato queste informazioni in rete e ha visto che ci sono tante gare e mostre cinofile dedicate a questa razza. Ecco il suo nuovo progetto: diventare allevatrice di rat terrier. Basta partire con una femmina, i cuccioli si vendono bene e i guadagni arriveranno presto. Sì, è così che sistemerà il problema dei soldi in famiglia. Non serve neanche investire granché. Chiede all'ex marito Carl di comprarle un paio di cani invece di mandarle l'assegno di mantenimento per i figli. Bobby Jo Stinnett guarda orgogliosa i commenti che appaiono sotto alle foto della sua ultima cucciolata. È bello trovare chi apprezza i rat terrier e potersi confrontare con altri appassionati. Chatter Ratter è la chat online dedicata a questi cani che frequenta più spesso. Bobby Jo, nonostante abbia solo 23 anni, si sta già facendo conoscere come allevatrice. Per ora la sua è un'attività piccola che gestisce da casa, a Skidmore, nello stato del Missouri. Un posto isolato di qualche centinaio di anime, dove a nessuno verrebbe voglia di trasferirsi e dove non c'è niente che si possa raggiungere a piedi. L'arrivo di internet da queste parti, dove non succede mai nulla, aveva significato tanto. Online, Bobby Jo aveva trovato qualcuno con cui condividere la sua passione e scambiare qualche chiacchiera. Un modo nuovo di socializzare in cui le distanze geografiche non contano. La ragazza spera di vendere in fretta quei cuccioli. Tra un po' non avrà più molto tempo da dedicarli. È all'ottavo mese di gravidanza. Eh sì, Bobby Jo sta realizzando tanti sogni in un tempo tanto breve. Prima il matrimonio con Zeb, il fidanzato di sempre, e la loro casa insieme. Poi il business dei cani e ora una famiglia. Come tutte le mamme al primo figlio, Bobby Jo prova un po' di ansia. Nella community di Chatter Ratter trova sostegno persino sul tema maternità, anche se l'argomento è off topic. Ha scambiato qualche email con una donna, una certa Darlene Fisher, che le aveva chiesto informazioni sui cuccioli. Tu pensa, anche lei è incinta. Così, oltre a parlare di cani, si sono rassicurate a vicenda sulle rispettive gravidanze. Il 16 dicembre 2004, Bobby Jo si affaccia sul portico bianco di casa sua. Le è sembrato di sentire un'auto sul vialetto di cemento. Riprende in mano il telefono e continua a chiacchierare con la madre. Sì, certo, dopo può passare lei a prenderla al lavoro. No, non si stanca troppo. Non è malata, è solo incinta. Ora però deve lasciarla, questa volta è arrivata davvero l'auto. Ma sì che gliel'aveva detto dell'appuntamento con Darlene, quella donna della chat che viene da una città vicina. Ora però deve proprio staccare, passerà più tardi. La madre di Bobby Jo sale silenziosamente i gradini del portico bianco. La figlia non è passata a prenderla al lavoro. Gliel'aveva detto di non stancarsi troppo. Si sarà addormentata dopo l'appuntamento, forse è per questo che non risponde al telefono. Non vuole svegliarla, le basta sapere che sta bene. Magari già che c'è, può fermarsi a cucinarle qualcosa. Entrata in casa, trova Bobby Jo stesa a terra in una pozza di sangue e chiama subito i soccorsi e descrive la situazione.
Mia figlia è a terra, c'è molto sangue. È come se le fosse esploso lo stomaco.
I paramedici non possono fare nulla per rianimare Bobby Jo, che viene dichiarata morta al St. Francis Hospital di Maryville. Il miscuglio di sangue e viscere al centro del suo corpo conferma che il suo ventre è stato squarciato. Sua madre riesce a riemergere per un istante dall'orrore sordo che l'ha assalita e chiede ai soccorritori cosa ne sia della bambina, Quale bambina? Nel corpo dilaniato di Bobby Joe non c'è traccia di alcun feto. Questo non è solo un caso di omicidio, ma anche il rapimento di un minore, e non riguarda più solo la polizia. Certo, le speranze che la neonata sia sopravvissuta a quella terribile nascita forzata sono poche. Certo, le possibilità di metterla in salvo diminuiscono di ora in ora, ma finché può essere considerata viva, è un reato federale che prevede un intervento straordinario. Gli agenti fanno partire un Amber Alert, un sistema di allarme nazionale che si attiva in caso di sospetto di rapimento di un minore e che varca i confini di Stato. In sostanza, la notizia del rapimento, con segnaletiche, identikit e tutti i dettagli disponibili, viene diffusa ovunque, attraverso ogni mezzo di comunicazione, televisione, internet, radio, cellulari. Intanto, l'analisi del computer di Bobby Joe consente di ricostruire le sue ultime ore. Scorrendo tra le email e le chat più recenti, non ci vuole molto per individuare chi aveva appuntamento con lei quel giorno e risalire la provenienza dell'account. Il 17 dicembre Kevin e Lisa si concedono una colazione in un caffè di Melville. Ma sì, al diavolo il tirare la cinghia. È un'occasione speciale. Kevin non riesce a smettere di sorridere. Ehi, guarda, ti presento mia figlia, è appena nata. L'abbiamo chiamata Abigail, dice la cameriera che gli versa il caffè. Proprio non ce la fa a non condividere la sua gioia con tutti nel locale. Gli è dispiaciuto non essere lì a vederla nascere, ma del resto non poteva permettersi di mollare il lavoro. Lisa, il giorno prima, l'aveva chiamato per farsi venire a prendere nel parcheggio di un fast food. Aveva avuto le doglie mentre stava facendo shopping natalizio a Topeka, 45 minuti da Melbourne. Così si era fatta portare in un ospedale vicino e aveva partorito. Stava bene, ma non ce la faceva guidare per tornare a casa. Lisa e Kevin non vedono l'ora di mostrare la bimba anche alla famiglia di lei. Dopo tutte quelle cattiverie che avevano detto su Lisa, vogliono sbattergliela in faccia la loro felicità. Mesi prima, alla notizia della gravidanza, Judy aveva riso in faccia a Kevin dicendo che era impossibile, che Lisa gli stava mentendo. Dopo la nascita dell'ultima figlia con Carl, lei stessa aveva sostenuto il genero nel costringere Lisa a sottoporsi a un intervento di sterilizzazione. Era evidente che fosse incapace di fare la madre e poi l'ultimo a metterla incinta probabilmente non era nemmeno stato Carl, vista la quantità di uomini che Lisa si portava a letto. Carl aveva accettato di riconoscere quella figlia, ma bisognava fare in modo che non accadesse più. Kevin non aveva creduto alla suocera. Diceva così solo perché ce l'aveva con Lisa. Non faceva altro che cercare di farla soffrire. Anche l'ex marito aveva accusato Lisa di mentire su quella gravidanza. È impossibile, diceva. E lui alle prove. Il 15 dicembre 2004, Carl, stanco della sceneggiata, aveva minacciato Lisa di usare la sua finta gravidanza a suo favore in tribunale per ottenere la custodia esclusiva dei figli. Nessun giudice gliel'avrebbe negata di fronte a una pazza che si inventa di essere incinta. Lisa era entrata in una spirale di panico all'idea di perdere i figli. Proprio ora che sta per partire il suo allevamento di cani, che sistemerà tutto. Doveva uscirne, doveva provare che era tutto vero. Il giorno dopo guidava sulla statale 113 diretta a nord, verso Skidmore, Missouri. Melbourne è un posto davvero molto piccolo. Un deserto senza sabbia o canyon, fatto di distese verdi e poco altro. Guardando un'immagine satellitare del paese si possono contare facilmente tutte le abitazioni che lo compongono. L'Amber Alert aveva certamente raggiunto ognuno dei suoi circa 300 abitanti. Qualcuno si era insospettito vedendo Kevin e Lisa nel caffè con una neonata in braccio, così, da un giorno all'altro, e ha mandato una segnalazione. Lisa in paese aveva sempre dato una versione diversa sulla sua gravidanza. Ora un maschio, ora una femmina, sono due gemelli.
No.
Uno l'ha perso.
Nascerà a dicembre.
Ma non era ottobre? L'indagine informatica intanto è risalita alla posizione dell'account email di Darlene Fisher, un nome fittizio. Quando bussano alla porta di Kevin e Lisa Montgomery, i neogenitori sono stupiti, soprattutto Kevin. Lisa sembra confusa. Prima dice di aver mentito al marito, non è stata in ospedale, non poteva permettersi di partorire in clinica. L'ha fatto a casa, con l'aiuto di due amici. E chi sono questi amici? No, non erano proprio lì con lei, erano in linea, al telefono. Così, se avesse avuto bisogno, sarebbero accorsi. Ha partorito da sola, in cucina. Poco dopo, confessa. Questa, miei cari e mie care, è la storia abominevole di esseri umani straziati. Avete ascoltato cose tremende che, vi assicuro, è doloroso raccontare. Lasciatemi prendere un attimo di pausa per condividere una cosa bella, l'unica in questa vicenda dove per nessuno c'è niente di bello. La figlia di Bobby Joe è un miracolo. Quando la polizia la preleva dalle braccia di Lisa, ha giusto un tagliettino superficiale, ma le sue condizioni di salute sono buone. La neonata torna dalla sua famiglia. Zeb Stinnett finalmente può conoscere sua figlia e darle un nome. Victoria Joe. Nel 2007 inizia il processo a Lisa Montgomery. L'avvocato e il team cui è stata assegnata la difesa la incontrano solo tre volte nella sala colloqui del carcere. E sono tutti maschi. Non che conti in termini professionali. Ma Lisa è una persona con la mente devastata dai traumi sessuali. Si agita, va in blocco difensivo ogni volta che si trova in una stanza chiusa con un gruppo di uomini. Il suo cervello va in stato di allarme, non si fida, parla poco e non racconta nulla di sé. Al legale non serve di più. Basa la difesa quasi esclusivamente sulla pseudocesi, detta anche gravidanza isterica o falsa gravidanza. È una condizione per cui i soggetti credono realmente di essere incinta, sviluppando anche sintomi clinici tipici della gravidanza. L'avvocato difensore sostiene al processo che Lisa soffrisse di questo disagio acuto al momento dell'omicidio. Il suo stato mentale le aveva indotto l'illusione che la bambina di Bobby Joe fosse la sua. Alla storia traumatica di Lisa e ai suoi evidenti disturbi pregressi viene fatto solo un accenno. L'accusa demolisce in fretta questa tesi. Lisa sapeva di non essere incinta. Fingeva di proposito. È un'assassina a sangue freddo, perfettamente consapevole di ciò che stava facendo, in grado di pianificare un omicidio complesso e portare avanti il piano per settimane. Si era nascosta dietro un'identità fasulla, aveva agganciato Bobby Joe in chat e costruito un rapporto con lei, l'aveva ingannata fingendosi incinta, aveva guidato per più di 200 chilometri dal Kansas al Missouri ed era arrivata da lei portandosi dietro una corda, un coltello da cucina e delle pinze ombelicali. L'autopsia aveva accertato che Bobby Joe era viva mentre Lisa le apriva il ventre con il coltello. Prima aveva usato la corda per strangolarla, ma la ragazza aveva solo perso conoscenza. Tornata in sé per il dolore, aveva provato a lottare per liberarsi. Stretto nella sua mano, era stato ritrovato un ciuffo di capelli biondi. Lisa allora le ha stretto nuovamente la corda alla gola e ha tirato finché Bobby Joe non ha smesso di muoversi. Poi le ha estratto la bambina dal grembo aperto e se l'è portata via. Di fronte a un simile delitto, con un carico di prove schiaccianti per l'omicidio, la flagranza per il rapimento e tanto di confessione, è chiaro che Lisa debba passare il resto della sua vita in carcere. L'ergastolo se lo aspettano tutti, anche sua sorella Diane, che era stata chiamata a testimoniare a processo. Quando entra nell'aula di tribunale, ritrova Lisa per la prima volta da quando erano state separate dai servizi sociali. Quando il 4 aprile 2008 viene emanata la sentenza di condanna a morte per Lisa Montgomery, Diane rivede gli occhi verdi e sgranati della sorella vagare nel vuoto. Dopo la condanna in primo grado, una nuova squadra di avvocati, in maggioranza femminile, si attiva per seguire il caso di Lisa nel ricorso in appello. Non si mette in dubbio la sua colpevolezza, quanto il fatto che Lisa sia punibile con la pena capitale. Piano piano riescono a stabilire un rapporto di fiducia con lei. Colloquio dopo colloquio scoprono tutti gli orrori del suo passato, che sono molti più di quelli che io vi ho raccontato. Secondo i suoi nuovi legali, Lisa aveva commesso l'omicidio in uno stato di forte psicosi e disconnessione della realtà. Non era capace di intendere e di volere a causa delle conseguenze lasciate dai traumi e dalle violenze subite per una vita. Il carcere è la cosa migliore che sia capitata nella vita di Lisa. Qui le vengono diagnosticati danni cerebrali permanenti e diverse patologie psichiatriche, tra cui disturbo bipolare, psicosi, dissociazione, perdita di memoria e disturbo da stress post-traumatico complesso, per cui riceve per la prima volta le cure necessarie. È protetta dalle violenze fisiche e psicologiche di Judy e con calma può provare a ricostruire un rapporto coi suoi quattro figli. Un gran numero di avvocati e associazioni internazionali contro la pena di morte si sono mobilitati per chiedere che la sua condanna a morte fosse convertita in ergastolo, considerando le sue condizioni. Nessuno nega che Lisa abbia compiuto un crimine inaudito, orribile, che sia pericolosa per sé e per gli altri e che per questo debba passare il resto dei suoi giorni in una cella. Ma la pena capitale inflittale in primo grado è frutto di una valutazione incompleta e la Costituzione americana proibisce di condannare a morte chi non è in grado di comprendere razionalmente il motivo della sua esecuzione. Gli appelli alla Corte Suprema restano inascoltati. L'esecuzione di Lisa viene fissata l'8 dicembre 2020, per poi essere rimandata alla fine del mese e poi ancora il 12 gennaio 2021, in quanto i suoi avvocati avevano contratto il Covid. Una settimana dopo ci sarebbe stato l'insediamento del neoeletto presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che aveva espresso l'intenzione di sospendere tutte le esecuzioni capitali durante il suo mandato. Fino all'ultimo si disputa una battaglia giudiziaria sul destino di Lisa. I suoi avvocati tentano di ottenere la sospensione o un ulteriore rinvio in tempo per la nuova presidenza. Alla mezzanotte del 12 gennaio arriva la sentenza della Corte Suprema per procedere con l'iniezione letale. Lisa quel giorno era stata fatta trasferire dal carcere femminile in Texas in cui era detenuta alla struttura penitenziaria maschile di Terre Haute, in Indiana. L'improvviso cambio di routine l'ha destabilizzata. Lo stress la manda in tilt. Lisa Montgomery, all'1:31 della mattina del 13 gennaio 2021, è la prima donna ad essere giustiziata per una condanna a morte federale dopo quasi 70 anni. L'ultima era stata Bonnie Hedy nel 1953. L'ennesimo fallimento del sistema che l'ha ignorata per una vita intera. Le opportunità per accorgersi di lei e della sua tragica situazione non erano mancate. Il suo corpo, la sua sofferenza e la sua mente disturbata erano stati sotto gli occhi di insegnanti a scuola, dottori durante le visite mediche, personale dei servizi sociali. A Lisa era stato fatto del male già mentre era nel grembo materno. Un ciclo di crudeltà e dolore che non si è mai concluso. Il crimine atroce che ha commesso è fuori misura, incomprensibile e ingiustificabile. Più facilmente, invece, si può riconoscere ciò che ha impedito a Lisa di distinguere il bene dal male e l'ha resa insensibile alla violenza. Victoria Jo Stinnett oggi è una ragazza. È stata cresciuta con amore dal padre e dal resto della famiglia. Tutti si sono presi cura di lei, preservandola dalla curiosità dei media. Non sappiamo che aspetto abbia, né come sia la sua vita. Disinteressarcene è la forma di rispetto che tutti le dobbiamo. Le musiche di questo episodio sono di Algoritmo, un progetto di Massimiliano Panbianco.
Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Elettra Sofia Mauri. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.